Maracanã.
Io credo che ci siano dei valori tecnici in questa squadra che non sempre vengono espressi, un po' per colpa dei giocatori, un po' per colpa di Fonseca che ieri giustamente si è preso tutti i meriti, ma io credo che la partita di ieri dimostri che Rafa Leão deve giocare sempre. Non va bene e allora decidi di venderlo, se te lo tieni lo devi far giocare, cioè non ha senso pagare l'ingaggio più alto del Milan di quest'anno e non farlo giocare, allora è molto più logico anche dal punto di vista economico e per il bene dei conti del club cederlo prima dell'inizio del campionato.
Ma io credo che la strategia di Fonseca di far giocare Musa è la chiave, è stata la chiave della gara, perché comunque Musa è un giocatore che come ai tempi Gattuso fa tanti chilometri e li fa con criterio per aiutare i compagni, e ieri c'era bisogno di questo, sì. C'era bisogno di tanto aiuto soprattutto nella fase difensiva nel limitare e togliere sicurezze ai giocatori del Real Madrid. Spesso Leao, quando è in campo, ti dà una sensazione di un giocatore assente dalla partita, e invece io credo che se lui riesce a trovare il giusto equilibrio di presenza in campo, soprattutto nelle partite contro le squadre più piccole dove ci sono meno spazi e quindi lui va un po' più in difficoltà, in quello lui Leao potrà farci dire che finalmente che è un grande campione a livelli dei top giocatori.
Fonseca si è comportata all'italiana con Vinicius, il Real Madrid con Leao si è comportato alla spagnola, perché secondo me se noi interrogassimo oggi Leao per chiedergli: senti, ma qual è secondo te l'avversario ideale che vorresti incontrare tutte le volte, tutte le domeniche tra campionato e coppa? Secondo me lui risponde Vasquez.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti. Chi è?
Siamo noi, ossia è Maracanã, e quindi un saluto da Marco Piccari, benvenuti, un saluto a tutti voi, buon pomeriggio e
Maracanã.
Eccola qui, Maracanã, come sempre nella puntata del giovedì, siamo praticamente quasi al termine di questa settimana, domani ultimo appuntamento del venerdì che ci porterà naturalmente, anzi già da stasera siamo già in clima Serie A perché si comincia con la gara di oggi, c'è una Como, insomma poi domani le anteprime, il giro dei campi, tante situazioni da analizzare. Stasera c'è ancora calcio con l'Europa League, la Conference League, con Lazio, Roma e Fiorentina impegnate. Veniamo dalle gare di ieri sera di Champions e di Inter-Atalanta, insomma le tante emozioni di questa settimana che andremo a raccontare insieme a voi. 331-8200-213 per i vostri messaggi come sempre nel corso di questo lunghissimo pomeriggio. Adesso l'anteprima con voi, tra poco mi raggiungerà anche qui in studio anche Francesco Tringali per un commento diciamo generale per alcune situazioni da approfondire in questa prima parte, poi partiremo immediatamente con Stefano Impallomeni e tutta la squadra per tornare su tanti temi. Oggi ci sarà anche Attenti a quei due, perché giovedì, lo sapete, 15:30, quindi sarà un Attenti a quei due particolare, perché ho preparato dei temi da sottoporre ai due ragazzacci e poi tanti altri amici che insomma avremo in collegamento a partire dalle ore 14. Detto questo, saluto come sempre in cabina di regia la coppia che oggi mi guiderà fino alle ore 17, Andrea Magliocca come sempre e Giorgio Sorani, la redazione con Francesco Tringali che tra poco avremo qui in studio e Daniele Petroselli, ringraziando e ricordando tutti gli appuntamenti, anzi faccio una cosa, voglio ricordare anche il palinsesto di oggi, perché fino a questo punto insomma lo conoscete, c'è Maracanã, dopo Maracanã a tutta C, poi torna, perché giovedì scorso per dei problemi suoi personali risolti benissimo non c'era Susanna Marcellini, ci sarà invece oggi con Guelfi e Ghiballini dalle 18 alle 20, il contenitore live dalle 18 alle 20 con Susanna Marcellini, i suoi ospiti, e poi alle 20 il Tenvo News, quindi domani sarà un'altra puntata particolare con Football Rewind, con storie di calcio, perché domani alle 20:30 vi proponiamo una particolare storia di calcio che vi invito a seguire, dove c'è proprio, parleremo un po' di questa differenza tra il calcio anni 80-90, dove certe situazioni erano completamente diverse da oggi, ce le racconterà un amico e soprattutto passerà in rassegna una serie di campioni straordinari. Allora, che lui ha incrociato naturalmente. Detto questo, 331-8200-213 per i vostri messaggi, andiamo, partiamo con i titoli e poi spazio naturalmente come sempre ai vostri messaggi. Vai. Bene, ci siamo in questo pomeriggio, partiamo con i titoli. Inter all'italiana, sì, perché supera l'avversario di turno, l'Arsenal, con un atteggiamento tipicamente italiano, molta difesa, molta applicazione, molto sacrificio, e si porta via un'altra vittoria importantissima anche ai fini della classifica. Insomma, siamo in un momento molto importante dell'Inter in Champions, un passo 10 punti in classifica con un 1-0, quindi di corto muso, dai, diciamo così. Atalanta invece all'europea, perché sbanca lo Stoccarda in casa, lo Stoccarda che aveva dominato la Juventus, l'Atalanta gliene rifila due, e abbiamo messo in foto Lukman e Zaniolo, gli autori dei due gol. Anche l'Atalanta non prende gol, però fa un calcio un po' più propositivo, un po' più europeo. E allora, siccome oggi tutti, un po' tutti, ecco il vero Leao, il vero Leao, la domanda invece che faremo noi oggi è: sarà vero Leao? Perché insomma abbiamo visto un giocatore straordinario contro il Real Madrid, abbiamo sentito anche i commenti ieri, Cugino è stato molto diretto da questo punto di vista, uno come lui deve giocare per l'ingaggio, per la qualità, però insomma molte volte si è assentato. Allora a questo punto la partita con il Real Madrid ci ha dato veramente il vero Leao? Forza 4 nella Juventus, perché sta prendendo forse corpo la vera Juventus, con gli esterni Ildiz, con Seisao, con Cup Miners e Vlahovic, che lì davanti è da solo, ma insomma dovrà essere così almeno fino a gennaio. Ma questa potrebbe essere la strada giusta, cioè trovare continuità in questo senso, ne parleremo. E poi chiudiamo con le squadre impegnate oggi in Europa League e Conference League, tocca a voi, ossia Lazio, Roma e Fiorentina, quindi la Lazio che può compiere un passo decisivo verso diciamo così l'avvicinamento al turno successivo, può mettere veramente in serie ipoteca. La Roma invece deve dare una risposta, la deve dare anche Juric, la Fiorentina la caccia di un altro risultato positivo. Caccia, se non ero, della nona vittoria consecutiva la Fiorentina, quindi attenzione. Allora, ci siamo naturalmente con i tanti temi che andremo ad affrontare in questo pomeriggio. Io, se mi consentite, vorrei partire subito dall'Atalanta. Sì, parto dall'Atalanta, perché ieri sera ha vinto a modo suo, ha vinto in maniera sempre molto bella, facendo calcio, mostrando calcio ancora una volta, e poi soprattutto con i calciatori che vengono rigenerati in maniera importante da Gasperini. Oggi magari ci poniamo anche la domanda se Zaniolo è stato rilanciato, perché ieri entra, segna e chiude la partita, e insomma è un bel segnale. Che segnale è? Potrebbe essere quello, diciamo, di scoprire veramente un giocatore con quelle potenzialità che avevamo sempre presentato, speriamo, perché come è stato così rigenerato De Ketelaere ieri, tutti, è giusto parlare del gol di Lukman, ma fa tutto De Ketelaere prima, con una palla deliziosa ancora una volta, un giocatore cresciuto tantissimo dal punto di vista mentale, dal punto di vista qualitativo, e evidentemente la cura Gasperini per lui ha funzionato come per altri giocatori, quindi chissà che non funzioni anche per Zaniolo. E una Atalanta che in questo momento non può non essere considerata squadra importante e non può non essere considerata, almeno questo è il mio giudizio, squadra da scudetto. Ne parliamo perché ad esempio in questa settimana veniamo da due prestazioni secondo me importanti di due squadre in particolare italiane, no? Mi riferisco ossia il Milan, che ha battuto il Real Madrid con una ottima prestazione dal punto di vista qualitativo e dal punto di vista del gioco, e dobbiamo dire che anche l'Atalanta ieri sera ha dato un segnale importante in questo senso, no? Di qualità, di gioco, di di personalità, di consapevolezza di essere una squadra big. Ieri lo ha sottolineato anche Gasperini, dice la vittoria in Europa League ci ha dato tanta consapevolezza, si nasconde ancora per il campionato, però insomma è il compito degli allenatori, no? Cercare di far tenere sempre i piedi per terra e non diciamo così fare dei grandi voli pindarici, però l'Atalanta non può non essere considerata da questo punto di vista. E allora oggi, questa mattina nell'editoriale, parlando con Vincenzo Marangio e Alessandro Santarelli, ho detto: ma considerando le due prestazioni di Milan e Atalanta, chi è più da scudetto in questa stagione? Milan o Atalanta? Perché poi la domanda ci può essere posta oggi, no? Cioè, chi è che può lottare più per lo scudetto? Il Milan, che adesso ha un diciamo ritardo, però attenzione, ha una partita in meno, può ancora recuperare, la classifica è corta, vediamo che succede in Inter-Napoli questo fine settimana, quindi la classifica consente ancora di rientrare pienamente, no? in lotta. L'Atalanta è lì, e magari di questa partita proprio che ci sarà domenica sera può approfittare. E quindi mi veniva la domanda, tra le due che vengono da questa prestazione europea comunque importante, dove hanno ottenuto, ripeto, due vittorie in trasferta di peso, di qualità, di gioco, chi delle due può essere considerata più da scudetto? Magari ne parleremo e sentiremo anche i nostri oggi nel corso della mattinata. Sono due squadre che hanno qualità, che l'hanno mostrata. L'Atalanta personalmente mi sembra un po' più avanti in questo momento, però poi qualcuno potrebbe dire: ma vi ricordate gli inciampi del passato? È vero, però la cosa che sottolineo di questa squadra, ripeto, lo dico da giugno, quando insomma ci approcciavamo all'inizio di questo campionato, quando ancora il mercato non aveva offerto dei grandi spunti, dicevo: attenzione, perché quella vittoria lì ottenuta in Europa League in quel modo, battendo quegli avversari, perché poi ci dobbiamo ricordare anche gli avversari che ha battuto l'Atalanta, potrebbe aver cambiato la squadra nella consapevolezza. E ieri mi sembra che proprio Gasperini abbia sottolineato questo aspetto, poi magari lo andiamo a riprendere, dovremmo avere anche un minutino di Gasperini, lo sentiamo magari più tardi. E quindi questo è un primo quesito. L'altro, e quindi andiamo all'altra partita, che è quella dell'Inter. Ieri, nonostante io dico sempre la difficoltà nel vedere due partite, uno le prova a vedere tutte e due cercando di cogliere degli aspetti. Un Inter che va in vantaggio, tra l'altro parte anche bene, sfiora subito il gol con la traversa di Dumfries, quindi aveva avuto quasi subito l'opportunità, poi si prende il gol e poi fa una difesa veramente imponente fino alla fine, proprio all'italiana, squadra molto bassa, linee molto attaccate, difesa, ma devo dire senza grandissimi rischi, cioè sinceramente parlando forse ci sono state delle ammucchiate, no? Dentro l'area, nei calci piazzati, dove lo stesso, poi sentiremo anche Inzaghi, ha sottolineato quanto loro siano preparati questo aspetto e come sono preparati sotto questo punto di vista. Però grossi rischi, diciamo così, non so se siete d'accordo o meno, non mi sembra che l'Inter abbia corso questi grossissimi rischi durante la partita. Partita di grande applicazione, ora non sto a dire quali vi piace di più o di meno dell'interpretazione, non mi interessa in questo momento. Andiamo a vedere la prestazione e soprattutto alcune cose. Ha un'altra partita senza subire gol in Champions, dove l'Atalanta e l'Inter sono le migliori difese. L'Inter in Champions ha dimostrato una grande solidità, e di stare lì, di lottare, di essere una squadra tosta. Ok, allora la domanda che che possiamo porci sull'Inter è questa: siccome poi vediamo in campionato una squadra diversa, dove io vi dicevo ma mi sembra meno convinta, meno cattiva, cioè sanno di essere forte e magari abbassano un po' il livello mentale, questo porta a fare una serie di errori eccetera, perché comunque i gol li ha presi, no? Anche se dobbiamo dire che da dopo la partita contro la Juventus ha blindato la difesa e non hanno più subito gol. Allora la domanda potrebbe essere sull'Inter se è una squadra in questo momento un po' più da Champions o da campionato, cioè questo tipo di double fast, facciamo così, dove da una parte subisce un po' più di gol, però adesso, ripeto, nelle ultime due partite anche in campionato la difesa si è ricompattata, e quindi questo già potrebbe essere una considerazione, mentre in Champions sono partiti secondo me con un piglio diverso. Non è che c'è una scelta, io non parlo di scelta perché secondo me non la fanno mai la scelta, però mentalmente ci potrebbe essere un'attenzione maggiore, forte in Champions e in campionato abbassarla un pochettino, perché sei, diciamo così, anche più forte, no? Comunque sicura, hai vinto lo scudetto, tutti ti considerano più forti, hai una squadra comunque importante, hai una, a che ne dica qualcuno, i giocatori ci sono, perché ieri i cambi sono stati fatti e la squadra ha dimostrato che anche con i cambi ha lottato, si sono sacrificati tutti, quindi è una squadra che ha anche le alternative. Qualcuno dice no, questa storia la porta avanti dicendo che non è vero che ci sono, che c'hai, invece è una rosa lunga ed è una rosa che può fare dei cambi. Quindi questo è un po' quello, così il quadro generale, poi andremo anche ad altre, diciamo, situazioni di oggi, però partiamo con queste due considerazioni e magari voglio sentire la vostra. Allora, intanto vi do anche un aggiornamento su un paio, diciamo così, di sondaggi che stiamo facendo sui nostri social, in particolare sulla pagina X, che vi invito sempre a poter seguire. Ci sono molti sondaggi, c'è sempre anche il programma giornaliero della radio che trovate sempre su X, e quindi tutti gli eventuali interventi con virgolettati di frase, con tratti di video. Ad esempio adesso c'è il video su Lokman, se è un top player, e ieri c'è un passaggio di Stefano Impallomeni dove appunto dice che è uno dei giocatori migliori che circola in Europa e potrebbe giocare in qualsiasi grande club. Adesso se lo tiene stretto giustamente l'Atalanta, e ieri Lokman è stato ancora una volta protagonista. Stiamo chiedendo, insomma, se è più da scudetto dopo queste partite Milan-Atalanta o nessuna delle due. Pensate che in questo momento il 50% dice che nessuna delle due squadre è da scudetto. E, insomma, potete votare, e questo tipo di sondaggio poi ne troverete altri nel corso della giornata. Dunque, andiamo subito a sentire, se sei d'accordo Andrea, visto che vedo già degli audio che sono arrivati. Io li farei sentire immediatamente e poi andiamo avanti, vai.
Ciao Marco, Antonio Saminato. Ieri vittoria per l'Inter importante, forse era più giusto il pareggio, ma visto anche l'episodio che forse a mio avviso quello è, secondo me, il rigore, però per fortuna l'arbitro non l'ha dato, oppure in Europa non viene considerato così. E partita solida difensiva, l'Inter ha deciso di difendersi basse visto che l'aveva sbloccata, sprecando meno energie fisiche, forse più energie mentali, però l'importante era non avere infortuni visto che domenica c'è il Napoli. È riuscita a fronteggiare una squadra come l'Arsenal, che anche se non è in gran momento, però è pur sempre l'Arsenal, con un ampio turnover.
Bene, un po' più corti ragazzi, poi magari ne mandate altri. Vai con un altro audio.
Ciao Marco, buongiorno. Marco, non so se purtroppo ci eravamo fatti il palato fine martedì vedendo Real Madrid-Milan, ma ieri mi stavo per addormentare. Che brutta partita Inter-Arsenal. Brutta. L'Inter poi molto passiva. Non sembra proprio la squadra dell'anno scorso. Ciao Marco Cisco.
Ciao, sì, non sembra la squadra dell'anno scorso. Anch'io ho dei dubbi sull'Inter quest'anno, però insomma non prende gol in difesa, in Champions ha la migliore difesa, si è messa lì, ha lottato, però ripeto, partita non mi è piaciuta nemmeno a me, se dobbiamo parlare di qualità di partita. Però ho visto una squadra che si è applicata proprio per non concedere niente all'avversario. Poi tra poco sentiremo anche le parole di Inzaghi. Vittoria più bella che utile, che bella per l'Inter. Il secondo tempo senza mai tenere palla e superare la metà campo è stato un tormento. Capisco che giocando ogni tre giorni c'è bisogno anche di questo. Piuttosto mi hanno sorpreso i complimenti di Sacchi, si è convertito al catenaccio Andrea da Fano. Non lo so, magari in passato forse è stato qualche volta un po' troppo diciamo così tagliente, e adesso sta correggendo un po' il tiro. Sentiamo un altro audio, dai.
Ciao Marco, sono Giuseppe, buongiorno a tutti.
Ciao Giuseppe.
Allora, complimenti all'Inter perché ieri ha vinto in modo diverso, in modo efficace, e vedendo il rendimento delle altre squadre, secondo me questa Champions mi stuzzica ancora di più, Occhio alla Champions e l'Inter. Per quanto riguarda la partita di domenica, è una partita molto complicata. Ma ti dico una cosa, se l'Inter dovesse vincere anche domenica col Napoli, si chiude il campionato già No. Il 10 di novembre.
No, no.
Passo e chiudo.
No, no, non ci credo. Non ci credo assolutamente. Sì, intanto sentiamo sempre tanti bambini, chissà che lavoro fa il nostro amico, lo salutiamo e salutiamo tutti coloro che magari lavorano in questo momento, oppure non so, va a prendere a scuola i bambini, può darsi pure che non sia un lavoro. E, no, io non ci credo al fatto che si possa chiudere il campionato, ragazzi. Rimango convinto della mia idea, poi se vengo smentito, amen. Secondo me questo campionato invece rimarrà molto aperto. E, non vedo una squadra, ad oggi non vedo una squadra che possa prendere la fuga. E lo dico anche se dovesse vincere l'Inter contro il Napoli. Se vince, vince uno scontro diretto importante alla 12ª giornata, ma pensare che si possa chiudere il campionato al 10 di novembre in questo momento mi sembra molto utopia, ecco. Però vediamo. Allo stadio brutta, se la vedi in TV con tua moglie, allo stadio c'era una tensione ed una voglia di incoraggiare i ragazzi che balza altrettanto. Beh, però che c'entra, Gigio? Il tifoso incita la squadra a prescindere allo stadio. Che c'entra? Che c'era una tensione proprio perché stavi sempre rintanato nella propria metà campo. Io sono, allora, se devo dire la verità, sono le partite che più faccio fatica proprio, perché se fossi un tifoso la vivrei con una grande tensione. Perché il gol sembrava proprio nell'aria, no? Anche se devo dire, io lo ribadisco, io grossi rischi per me l'Inter non li ha corsi, quindi è stata una scelta di difendersi a oltranza, soprattutto nel secondo tempo, ma ripeto, non è che hanno creato palle gol l'Arsenal, c'è stata quella confusione che veniva fatta nelle fasi, diciamo, degli angoli, però onestamente non è che dice, sai, hanno prodotto 4, 5, 6 occasioni da gol, però le partite così c'è sempre, no, la possibilità, un tiraccio, una deviazione, un errore, un contatto in aria, un rigore e quindi rischi, puoi rischiare questo. Poi la partita, se tu mi dici, Gigio, che è bella perché sei tifoso dell'Inter, i gusti non li discuto, ma non si può certo definire bella una partita del genere, si deve definire combattuta, tesa, applicata. Però insomma, se uno dice che non è stata una bella partita, non credo che sia un'offesa a nessuno, ecco. Però capisco che c'è il tifoso, non c'è niente da fare, chi è tifoso gli dà proprio fastidio se uno dice una cosa di questo tipo. Ieri calcisticamente è stata una partita dove hai visto una squadra che si è difesa bene, con grande applicazione, però non è che è stata una bella partita. Poi io, se a qualcuno piace questo tipo di calcio, io per carità alzo le mani, ma so quelle partite che tu dici, oddio, mo lo prendiamo il gol, mo lo prendiamo il gol, mo arriva il gol, che fanno? Oddio, questi attaccano sempre, noi sempre lì, non usciamo più. Ti credo che c'è attenzione perché c'è pure di prendere il gol, e poi è chiaro che incidi la squadra. Che discorso è? Dai, dammi un altro. Poi io la partita non la vedo.
Ragazzi, no, ieri all'Inter ne mancavano tutta la difesa di Marco, Thuram, Mkhitaryan e Barella, cioè mancavano sei. Poi l'anno scorso mica abbiamo vinto in carrozza, l'anno scorso fino al primo al girone d'andata era combattuta, quindi attenzione a dire che non è come l'anno scorso l'Inter. Ha preso più gol, è vero, in campionato, però un percorso più agevole in Champions, quindi attenzione all'Inter.
Ma io infatti ho fatto una domanda, se l'hai sentita, e invece state andando su un altro settore. Io ho detto che, cerco di dirlo in italiano, che questa squadra qua mi convince più in Champions rispetto al campionato, e ho spiegato anche le motivazioni. Mi sembra che, ripeto, non è una scelta. Magari a livello inconscio, a livello di siamo comunque più forti in campionato, c'è una tendenza ad abbassare un pochettino, diciamo così, l'aspetto mentale, che nelle ultime partite, dopo i 4 gol che hai preso con la Juve, c'è stata un'attenzione diversa. Fino a quella partita lì mi è sembrato di vedere un Inter un po' più meno incisiva, meno cattiva da questo punto di vista, sotto questo aspetto. In Champions, dove secondo me c'è voglia di arrivare fino in fondo, c'è un atteggiamento e una concentrazione differente. Quindi non mi convince in campionato, mi convince di più in Champions. Spero di essere stato chiaro. Altrimenti mettiamo i sottotitoli. Forse nemmeno così uno riesce a capire. No, per dire, perché sennò... Allora, sulle scelte che ha fatto ieri, non è che i giocatori assenti erano assenti perché infortunati. Ha fatto le scelte Simone Inzaghi pensando alla partita di domenica. Però c'erano tutti, anche erano infortunati. C'erano, ed è stata una scelta fatta dall'allenatore. E secondo me, anche mettendo in campo gli altri, la scelta era quel tipo di partita. Cioè ieri ha scelto di fare quel tipo di partita dopo il vantaggio. Dammi un altro audio. Ah, devo andare in break, hai ragione, che siamo arrivati alla pausa. Dopo li recuperiamo. Facciamo un break, torniamo subito. Bene, 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 siamo tornati nuovamente con voi. Vado a dare anche il buon pomeriggio che mi ha raggiunto dalla redazione Francesco Tringali subito con una news, un approfondimento, non so, una questione. Che cosa vuoi proporre? Che siano cose...
Ciao Marco, ciao, intanto Francesco. Buon pomeriggio. Sì, perché dimmi. C'è una cosa curiosa.
Che
adesso
cosa?
L'ho perso, aspetta che la vado.
Lo vedi che non è vado, cioè, se la perdi c'è qualcosa no, che no. Che cos'è?
L'avevo sul telefono. Preso
appunti, prendo appunti. Dimmi.
No, perché una cosa è una curiosità in casa, sì. Roma, perché un'altra...
Che succede in casa Roma?
Iniziativa dei Friedkin. Hanno assunto uno psicologo.
Oh, vedi.
Si chiama Tim Coates.
Coates
è stato assunto dai Friedkin, che ha allargato il gruppo di lavoro.
Dai, ma che è sta roba? Ma no, ma non mettiamo la musica.
È il disappunto di Magliocca.
Magliocca.
Ci sta.
Guardate che
è un mental coach.
Oh, vedi, coach, vedi.
È un po' il Sandro Corapi che salutiamo.
Beh, che Sandro Corapi, guarda che segue un sacco di giocatori.
Lo so, lo so. Infatti, è
di allenatori.
È un Sandro Corapi, però all'inglese.
Segue anche Tim quello Coates. Che segue anche un allenatore importante della Serie A.
Sì.
Capito, ma...
Si chiama Tim Coates, lavorerà a Trigoria e dovrà aiutare i calciatori dal punto di vista mentale, quindi quello che fa un mental coach, un aspetto che i Friedkin ritengono fondamentale per la crescita del gruppo. Tim Coates.
Ma guarda che adesso, ma basta di fare questa cosa che non da presa in giro, io mi dissocio completamente dalle scelte del nostro regista, no, invece io la trovo una cosa giusta. Questo è un momento difficile, delicato, tutti contro tutti, mancanza di serenità, qualcuno manca al vecchio allenatore, ad altri vorrebbero altre... E invece lo che fanno, ti mettono un mental coach per poter risolvere
lo sai,
queste
il
questioni
il primo commento
mentali.
Sotto al post,
sì,
quello un po' più simpatico e leggibile di un tifoso della Roma. E a noi lo psicologo chi ce lo paga?
Eppure questo è vero. vedi, questo è verissimo. Oddio, mi sento di dire una cosa adesso. Lo dico sorridendo. Molti tifosi avrebbero bisogno dello psicologo.
Sì, sì. Sì, sì.
Questo bisogna diciamo che molte persone, diciamo parecchi dovrebbero essere aiutati da questo punto di vista. No, vabbè, però. Però dai, questa è una scelta, non lasciamo perdere quello che mi è arrivato in cuffia adesso. No, però questa è una scelta io che condivido, Francesco. Adesso noi ci abbiamo fatto una battuta, ma guarda che il mental coach è una figura importantissima nello sport.
Sì, non è secondo me neanche...
Non è proprio uno psicologo.
Non è mai esploso.
Sì, ma non è uno psicologo. Il mental coach fa qualcosa di diverso.
Sì.
Io quando ho fatto la maratona mi sono rivolto a un mental coach. Oltre a quello che ti dà la preparazione, però devo dire che è stato molto utile. Non è che loro ti danno,
allora,
non è
guarda,
come lo psicologo che ti tira fuori il problema.
No,
è diverso, il mental coach ti deve dare degli stimoli, dare delle soluzioni in momenti complicati, difficili della prestazione,
degli input.
E quindi una volta che te li ha dati, tu sai, cerchi di andare lì, no? Però, ecco,
questa di solito è una figura che calciatori assumono privatamente.
Esatto, esatto.
Non
c'è la società.
Non
che
c'è
lo
la società che mette
anche
a disposizione.
Anche se secondo me dovrebbero farlo.
Per esempio, parlando per esempio di Sandro Corapi, lo titolo prese prima del 26 maggio, lo portò in ritiro a Norcia e lavorò con tutto il gruppo. Preparò una serie di video emozionali,
sì.
Quindi ti aiuta da questo punto di vista,
sì.
Ti tocca le corde giuste per poterti esprimere al meglio,
sì. Sai che uno di quei video l'ho fatto anche io?
Sì?
E glielo, sì.
Ah, non lo sapevo.
Prima di quella partita.
quindi okay. Adesso non voglio di niente. Da quel momento non li ho fatti più, però prima di quella partita feci una all'epoca.
Però sono molti calciatori, sì. non, alcuni magari non vogliono dirlo, però che lo assumono privatamente perché evidentemente... li aiuta a rendere lui, meglio.
E ti devo dire adesso perché lo conosco, ma magari un giorno lo sarebbe da chiamarlo oggi per chiedere qualcosa di questo tipo. Però naturalmente è una figura che sta prendendo molto spazio nello sport, ormai c'è, cioè, presente, e guarda che la stanno utilizzando moltissime discipline sportive, moltissimi sportivi, privatamente come dici tu. Poi ci sono anche chi le mette proprio a disposizione, e quindi chi sceglie questa cosa come club. Quindi la Roma secondo me ha fatto una cosa, dai, ci può stare. Adesso credo che sia importante,
bisogna capire quanto sia veramente un problema mentale in questa squadra. Poi tornando a parlare seriamente,
sì,
del calcio, della Roma, bisogna capire quanto, che tipo di problemi.
Vabbè, per questa sera non può avere nessun effetto, perché è stata assunta adesso.
No, tra l'altro poi Friedkin, così parliamo anche un po' di Roma, sono attesi nel weekend, sì, a Trigoria. E ricordiamo che l'ultima volta è stato 50 giorni fa, quando sono venuti a Roma, e c'è stato l'allontanamento di De Rossi.
Quindi tu dici, si sta preparando il piatto.
Hanno confermato Juric, ci sono queste due partite,
sì,
con San Giluà stasera e Bologna, e poi c'è la sosta.
E c'è la sosta.
E Juric deve fare in modo di non servirgli un calcio di rigore a porta vuota. Tra la sosta, loro
oppure
a Roma
hanno preso il mental coach per far capire a Juric la decisione che prenderanno,
sì, questa è una cattiveria,
per aiutarlo. No, vabbè, però è vero, no, adesso al di là di tutto è un quadro che ci sta veramente, proprio perché sono in attesa del loro arrivo e vediamo che se prenderanno o meno una decisione. Si parla di alcune figure importanti, di allenatori che potrebbero entrare in orbita Roma, i due nomi diciamo più caldeggiati in questo momento, ho letto quello di Allegri e di Roberto Mancini,
tra l'altro due
figure di assoluto livello, ecco.
Tra l'altro l'ultima cosa riguarda un'ultima ora che ha dato Sky Sport, è che addirittura Hummels anche stasera rischia di essere...
gioca mai?
No,
poraccio.
Cioè ce l'aspettavamo tutti titolari,
io l'ho visto titolare in tutte le formazioni,
infatti sì, ma nonostante l'assenza di Indica, Hummels va verso la panchina, e questo allora,
poro,
signori
Hummels,
miei, non ci possiamo più nascondere, perché evidentemente questa è una vera e propria, io la interpreto come una presa di posizione, cioè ti manca Indica, non hai Hermoso,
esatto,
e allora non, se non gioca neanche stasera Hummels, allora
Hermoso
vuol dire che stai
clamoroso,
un
tipo l'altro difensore clamoroso, ha avuto un impatto veramente di grandissimo livello. No, dicevo, vabbè, vediamo stasera, però insomma si giocherà molto, perché tutti, insomma, sto leggendo, deve assolutamente vincere. Io insomma credo che non ci siano altri risultati per la Roma.
Sì, tra l'altro in trasferta la vittoria manca da 11 trasferte, ecco, addirittura tra campionato d'Europa League. L'ultima volta fu il 25 aprile con De Rossi, l'ultima data della
comunque
della
ci
vittoria.
Vorrebbe un mental coach pure qui,
sì,
pure qua dentro farebbe comodo. Sì, farebbe comodo un mental
per
coach
ascoltare,
pure
non sì, per motivarci, ma per ascoltare i nostri problemi,
sì,
quello
va
più
bene,
uno psicologo,
ci vorrebbe anche qui. Allora facciamo una cosa, dammi qualche audio a Andrea.
Vattene via.
No, dai, no, mamma mia come sei cattivo, dammi un audio, va.
Ciao Marco, buona giornata. Dunque, io ieri sera ho visto l'Inter, poi ho spento alla fine della partita, mi sono detto che è stata una partita triste, cioè brutta da vedere, nessuno stimolo, nessuna, niente di niente. E pensavo, ma che sia domani mattina le critiche, invece no, apro i giornali, i social, partita epica, partita di sacrificio, partita intelligente, grande organizzazione, ma come? Cioè hanno giocato 11 contro 11, partita di sacrificio. Cioè, e questo, i giudizi che vengono fatti verso allenatori o squadre non sono uguali ad altri allenatori o altre squadre. Chi fa sempre bene, anche se non fa un tiro in porta in 70 minuti, e chi è sempre sotto i riflettori.
Ma che ti devo dire, io...
noi intanto non possiamo rispondere
degli altri non mi interessa niente. Io l'ho trovata una partita, ripeto, a me questo tipo di calcio non mi piace, però questa è una mia posizione, quindi non conta nulla. Ho trovato una squadra che ieri ha proprio, secondo me, ha scelto di fare quel tipo di partita. Ora, può non piacere, e sono d'accordo con Enrico, però quella secondo me è stata una scelta ieri, ma fatta anche bene. Perché, ripeto, l'Arsenal non ha fatto grossi, non ha creato grossi pericoli all'Inter. E quindi loro si sono voluti, si sono difesi proprio così. Secondo me è stata una scelta, io la vedo in questa maniera. È stata una scelta che ha portato a questo tipo di risultato dopo che si è andato in vantaggio. Se parliamo di qualità e di bellezza sono d'accordo. Però ricordiamo che insomma... si possono vincere le partite anche in questa maniera.
Sì, forse magari l'amico che ha mandato il messaggio voleva dire se l'avesse vinta qualcun altro in questo modo, forse oggi qualcuno avrebbe parlato di una avrebbe avuto un giudizio diverso rispetto a Inzaghi, che è stato un Inzaghi molto trapattoniano, ecco, se vogliamo definirlo
molto
definirlo
all'italiano.
Io dico semplicemente che in questo momento, evidentemente, considerando il fatto di avere dei giocatori che stanno via via recuperando, che non sono al 100%, siamo praticamente a ridosso della sosta. Domenica c'è il Napoli, giocavi contro l'Arsenal, non hai subito gol e sei a un ottimo punteggio dopo quattro giornate.
Ci sono degli aspetti positivi.
Prestazione può anche non arrivare, considerando l'avversario.
Scusa, così di come ha giocato?
Lo so, e infatti però lì si esalta perché prendi e porti a casa uno 0-0 lì però.
E io allora ti faccio anche questa, ti faccio una controdomanda: se loro invece si sono resi conto che con delle squadre che magari hanno un tasso di qualità elevato e sanno fare un certo tipo di calcio, hanno capito che il modo per controbattere sia quello?
Sì.
È una strategia?
Non sono d'accordo io.
Che poi non possa piacere, è un altro discorso. E quindi se devo fare la critica sul gusto è diverso, se devo invece fare un'analisi della partita... ripeto, se è difesa io non giocherei mai così, per carità, però quante occasioni da gol ha creato l'Arsenal ieri? Domanda che faccio, quante ne ha create? Quindi pure questo va detto, allora...
Sì, è stata solida, cioè è stata una squadra solida che ha trovato in quel modo il gol del vantaggio ed è riuscita,
esatto,
senza grandi...
Per poco un passo in vantaggio subito, perché Dumfries si prende, appunto, una traversa subito,
senza
prima,
grandi
partenza
l'ha,
e via.
L'ha portata in porto.
Allora, dammi un altro audio, vai.
Giovanni da Bari, oggi più che mai, ovviamente interista, scherzo. Buongiorno Marco, volevo dire un appunto su Inzaghi. I miei amici juventini milanisti lo chiamano Inzaghino, Simoncino, perché secondo loro non ha dato niente al calcio, non sta dando niente al calcio. Ma secondo me con queste partite completamente, tatticamente completamente diverse, e in base anche alla situazione, in base all'avversario, secondo me è molto intelligente. Ieri l'Inter ha fatto una partita, comunque ha disputato una partita intelligente, ha capito che non si poteva esprimere tutto il suo calcio, e ha portato 3 punti a casa, e ben venga così. Va bene?
Va bene. Va bene. Allora, dice l'Inter ha giocato inizialmente senza 5 titolari, sì, per scelta però, sapendo che c'è Inter-Napoli a breve, ha rischiato poco, poi vero, partita a corto muso, ma l'Inter solitamente fa bel calcio, ecco perché i giudizi sono diversi, solitamente fa un calcio di qualità, non gioca sempre così, pure questo è vero, perché l'Inter ci ha fatto vedere anche delle partite diverse. Anche se io continuo a dire che questa squadra quest'anno è completamente differente da quella dell'anno scorso, poi vedremo insomma quello che succederà andando avanti, e continuo a dire che questa solidità è più presente in Champions rispetto al campionato. Vediamo se poi questa situazione sarà diversa. Vuoi aggiungere qualcosa? Ci sono un sacco di messaggi.
No, adesso si sfidano due, così ci proiettiamo anche un attimo sulla partita di domenica. Si sfidano due squadre che difensivamente, chi in Champions, chi in campionato prima dell'Atalanta, Inter e Napoli sono due squadre difensivamente solide. L'Inter l'ha espresso meglio in Europa. Il Napoli prima dell'Atalanta era praticamente la
miglior difesa d'Europa. Era la miglior difesa d'Europa quella del Napoli.
Adesso vediamo, perché ci sono tanti temi all'interno della stessa partita. E queste, Marco, negli ultimi anni sono state le partite dell'Inter. Sono state, secondo me, le partite di Inzaghi. Le partite quando l'Inter non poteva sbagliare negli ultimi anni, soprattutto quando ha avuto la possibilità, come ce l'ha domenica, di andare alla sosta prima in classifica, spesso non le ha sbagliate. Però dall'altra parte sono anche le partite di Conte, che per carità ne ha sbagliate due, l'esordio e quella di domenica. Adesso si ripresenta a San Siro. Va bene il pareggio per Conte?
Ma il pareggio lascerebbe tutto così.
In questo momento
poi bisogna dire
probabilmente
che fanno gli altri dietro,
sì.
Sarebbe una classifica che si accorcerebbe ancora di più e da un certo punto di vista ti dico sarebbe un bel risultato e vedere poi le altre dietro che vincono, così si accorcia tutto e diventa.
Però almeno
ancora...
vai, se non sbaglio, vai vai alla sosta da
sempre da primo.
Sempre da primo.
Sì. Dovresti andare da prima, sì.
No, in realtà 26
se pareggi rimane in testa, sì. Allora Inter Young Boys, stessa partita, però sempre giudizi positivi. No, io mi ricordo invece le critiche su quella partita, vi siete pure incacchiati che l'abbiamo fatti, quindi. Allora, ma certo che è scelta, ma era ok, una risposta alla domanda. Le solite chiacchiere, se l'Arsenal gli danno quel sacrosanto rigore oggi si parlerebbe di altro. Sì, saranno le solite chiacchiere, pazienza, all'Arsenal il rigore non gliel'hanno dato, quindi parliamo di quello che abbiamo visto. Non so se tu già conoscevi il finale dando il rigore all'Arsenal, sono contento per te, perché magari dopo sbaglia il rigore, sai, nel calcio può succedere anche questo. Detto ciò, il rigore io l'avrei dato. Non so se tu sei...
Sì, anch'io.
Per me quello era rigore. Però, vedi, questo ci fa capire ancora una volta come ci sono dei metri di giudizio, di interpretazione che anche in Europa sono diversi. E vanno accettati, però io ieri quando ho visto l'immagine di quel pugno lì che prende il giocatore, io ho detto questo gli danno il rigore, io ho detto
anch'io.
Gli danno il rigore, invece hanno fatto un altro tipo di interpretazione, giusto o sbagliato non lo so, io personalmente se tu mi fai la domanda ti dico io avrei dato il calcio di rigore, poi pazienza.
Evidentemente danno un peso diverso ormai agli del portiere, sì. Resta il fatto che allora ancora di più risalta l'errore che è stato fatto lo scorso anno con Sommer e Nzola, te lo ricordi,
esatto.
In Fiorentina-Inter, che lì addirittura Sommer sembra prendere prima la palla, il pugno lo dà, ma subito dopo aver preso la palla, quindi a quanto pare se si fa la somma anche con quello che è successo ad Udine, con Di Gregorio, il famoso, sì. Di Gregorio che esce a valanga sul giocatore dell'Udinese, a quanto pare c'è una tutela maggiore sia in campionato sia in Europa di queste uscite dei
portieri. Uscite, sì. Dai, qualche altro audio, vai, poi arrivano tra poco gli ospiti.
Ciao Marco, sono Rudy, io penso che l'Inter ieri ha fatto una partita buona, però niente di che, ha sofferto tantissimo anche se non sono stati tiri in porta, però tutti i calci d'angoli erano pericolosissimi, tutti i cross erano pericolosi, perciò l'abbiamo svangata, è vero che si può sempre giocare bene, stavolta abbiamo giocato un pochino così, in difesa l'importante era fare 3 punti e andiamo avanti. Grazie Rudy.
Grazie a te, un altro ancora, dai.
Ciao Marco, saluti da Alessandro. Allora, volevo esprimere un giudizio sulla partita dell'Inter di ieri sera. È vero che non sarà l'Atalanta travolgente oppure altre squadre tipo la vittoria del Milan al Bernabeu, però l'importante erano i 3 punti ed inoltre io ci tengo a sottolineare che non è facile quando ti arrivano 15 calci d'angolo, tutti col mischione in aria, almeno 30 cross per i difensori è stata una prova eccellente e va sottolineata anche quella. Le partite non si decidono solo per le giocate degli attaccanti, anzi, ieri sera Bissek è stato miracoloso all'85esimo, ma non solo lì, De Vrij impeccabile, Darmian incomabile, cioè...
Allora, sì. Però insomma, quando decidi di portarti gli avversari dentro casa, perché insomma ce li hai avuti dentro casa per buona parte, diciamo, della partita, È chiaro che rischi i calci d'angolo, rischi delle deviazioni, rischi...
Sai, quando trovi il vantaggio in questo modo... ce l'hai,
io dentro casa non me li sarei portati, però è stata fatta una scelta anche con grande lavoro che ha premiato, però i rischi se li sono presi. Allora, ma giocano una partita ogni 72 ore, quale bel calcio volete vedere ogni partita? Ma guarda, allora l'Atalanta so dei marziani, ragazzi, allora so dei marziani, mettiamoci d'accordo, allora l'Atalanta so dei marziani, perché comunque giocano sempre con la loro idea.
Tra l'altro, allora, ricordatevi di fare la formazione del fantacalcio, lo dico a chi ci sta ascoltando, perché oggi c'è Genoa-Como, eh?
Ah, perché oggi pure oggi c'è, perché tu fai fantacalcio.
Certo, perché qualcuno pensa, è giovedì, che campionato.
Ma che squadra c'hai? Scusa.
C'è Genoa-Como.
Dimmi due nomi.
No, meglio di no.
No, meglio di no.
Meglio di no.
Gli attaccanti chi c'hai?
Ce l'ho.
Dimmi un nome.
Lukman.
Ah, vedi.
Gudmundsson.
Beltran,
vedi, esatto,
vedi,
bravo.
Forse ti sta a sentire in Maracanã e cominci a capire, esatto, di calcio pure tu.
C'ho Pinamonti e centrocampo ridicolo.
C'è
Genoa
con furbacchione. Centrocampo ridicolo.
Centrocampo ridicolo.
Davvero?
Ridicolo.
Non hai un riferimento?
Ridicolo. Vuoi vederlo?
Che centrocampo c'hai?
In questa giornata schiero. Ghiasi.
Mamma mia.
Dennis Mann. Però,
vabbè, te lo faccio passare.
Zambo Anghissa e Oristanio.
Dura,
In attacco schiero Cutrone. Vai,
che?
Andrea, vai. Cutrone, Beltran e Lukman.
Vabbè, dai. Vabbè.
Io devo parlare con gente che capisce. Io sono bravo.
C'è Genoa Como comunque, si gioca oggi giovedì, perché in questo fine settimana il Genova ospiterà il rally della Lanterna, e quindi per non intasare insomma il traffico cittadino si è deciso di spostare, di anticipare ad oggi Genoa Como, quindi fate
bene
la formazione del fantacalcio.
Bene, aspetta che devo fare una cosa.
È successo?
No, devo fare una cosa perché ho letto un messaggio. Allora voglio andare a prendere, se ci riesco, che rubo veramente 30 secondi, però la voglio fare perché allora aspetta, forse ce la faccio, forse no. Fammi vedere. No,
vabbè, vado io intanto. Ce lo riporta tutto Mercato Web, dice che Ancelotti sarebbe in bilico, deve subito intervenire la rotta per essere confermato. Carlo Ancelotti, secondo rilevo autorevole testata spagnola, parla di uno scontento diffuso nel direttivo del Real Madrid dopo i recenti risultati. Chi con Florentino Perez muove i fili del club campione d'Europa non è affatto soddisfatto. Il motivo principale di un suo allontanamento sarebbe da legare ai risultati negativi. Prima col Barcellona e poi quello con il Milan.
Bene.
Quindi deve fare molta attenzione secondo i giornali spagnoli.
Allora,
che è successo?
L'ho trovato, chiudo
che
così in 30 secondi. No, mi scrive Alessandro. L'Atalanta sono dei marziani che pareggiano 0-0 contro un modesto Celtic, che però quando diamo a Cesare quel che è di Cesare... Alessandro, ti cito questi dati. 6 tiri in porta. Cioè,
però cosa vuole dire Alessandro? Non ho capito. Qual è il
messaggio? Ma che c'entra lo 0-0? L'ha vista la partita? L'Atalanta? Il portiere del Celtic ha fatto 7-8 parate. Cioè, no, quelli non hanno 3 occasioni create, 3 grandi occasioni mancate. C'è stata una partita dominata dall'Atalanta dove la palla non è entrata.
Non
è che hanno fatto 0-0, si sono chiusi
furbi
tutti dietro. Perché fate sti paragoni che non ci azzeccano niente? Domanda. Cioè, tu mi paragoni uno 0-0 dove dici una squadra si è messa dietro, ha protetto lo 0-0. E l'Atalanta non ha fatto questo contro il Celtic. Quindi è un paragone che non ha senso. Mi fermo qui.
Follower.
Ciao Marco. Ci fermiamo. Grazie Francesco.
Grazie a te,
a tra poco.